terza parte di questa guida alla Serie A, al fantacalcio. Ogni parte che inizio cambio il nome della puntata, sarà divertente capire quale sarà effettivamente il nome della puntata, ma vabbè. Momento del Lecce. Ti dirò, ad oggi è la mia squadra preferita della Serie A. Due partite, non ci possono dire come andrà la stagione, ma D'Aversa ha portato diverse novità. Ho trovato molto intrigante il tridente leggero con Banda, Alquist e Strefezza. Un pressing alto, un tasso di riaggressioni molto forte, una fascia sinistra dove abbiamo visto alternanza Dorgu Gallo, ma entrambi, a prescindere da chi ha giocato, hanno mantenuto la stessa mentalità, quindi significa che, a mio avviso, D'Aversa sta lavorando tanto sulla mentalità. Infatti abbiamo visto ad esempio anche un Rafia che si è inserito benissimo, adesso sta arrivando qualche nuovo giocatore, però a mio avviso dietro si soffrirà di più. Non abbiamo Hjulmand in mezzo al campo, abbiamo Ramadani che sta facendo bene, soprattutto a livello di expected goals, il giocatore del Lecce con più expected goals, adesso non so se sarà un outlier o continuerà così. La perdita di Umtiti, Pongracic, non so bene come potrà performare durante la stagione, quindi per riassumere il Lecce, direi consigliati in ottica fantacalcio, ma anche da seguire proprio da un punto di vista, secondo me, tattico, Dorgu e Gallo, che mi hanno ben impressionato. Sconsigliato, nonostante sia fortissimo, Falcone, perché secondo me quest'anno magari farà delle ottime prestazioni, ma subirà sicuramente più gol, mentre l'anno scorso, soprattutto in una griglia portieri in abbinamento con l'Inter, è stato pazzesco. Mentre la mia scommessa, e qua si tratta di scommessa, è Ramadani, perché ora magari è lo Strefezza falso 9, magari no, ma Ramadani ha una quantità di expected goals incredibile e chissà che non sia un colpaccio, come
trasformarsi in diversi bonus, sicuramente.
Esatto, un colpaccio come centrocampista al Fanta.
Ok, allora passerei in questo momento allora a un'altra squadra e andrei all'Atalanta. Innanzitutto ti chiedo, giusto così, come la stai vedendo questa nuova Atalanta? Ti piace come si è mossa? Ha fatto diversi acquisti, c'è la scommessa di Catelare, Touré, che forse però dovrà tornare. Cosa ne pensi innanzitutto?
Mi intriga la scelta di puntare su calciatori che sono un po' persi, perché Bakker comunque si è un po' perso, e De Ketelaere si è un po' proprio perso, chissà se lo ritrovano, pare l'abbiano ritrovato a Bergamo, ma vediamo. E anche Scamacca, stagione difficile da valutare. Secondo me le potenzialità ci sono, però.
Sì, io direi che De Ketelaere, che è anche la mia scommessa, è interessante dal punto di vista anche dell'andamento della stagione di Catenale della scorsa stagione, perché a inizio stagione era un giocatore che aveva alti numeri per quanto riguarda gli expected assist, quindi penalty, era un giocatore che risultava nelle prime posizioni, poi si è progressivamente un po' perso durante la stagione, anche complice del fatto che gli hanno sbagliato diversi, cioè gli hanno mancavano diversi assist, ha fatto notevoli passaggi, e quindi era un giocatore che ha questo andamento. Secondo me, ritrovando fiducia magari in un sistema diverso, chiaramente potrebbe essere, secondo me, la scommessa dell'Atalanta. Per quanto riguarda gli sconsigliati, invece andrei su Deron, ovviamente, perché è un giocatore che prende tanti gialli, e nel sistema di Gasperini è un giocatore che ovviamente è dedito più che altro alla fase di riaggressione, e diciamo alla fase di, quindi fa tanti falli anche proprio per stile della squadra proprio, quindi anche non perché lui è un giocatore falloso in sé. E come consigliati io direi Kopp Meiners, che ormai è una sicurezza del fantacalcio, un giocatore che ha gol, già nelle stagioni alla Z Alkmaar aveva degli ottimi numeri in termini di expected goal, di expected goal on target, e quindi direi che sicuramente potrebbe essere il giocatore su cui andrei a puntare molto. Poi i centrocampisti di Gasperini sono sempre centrocampisti che segnano molto, e quindi in ottica fantacalcio sono molto preziosi.
Vediamo però se anche il nostro ennesimo contributo. Oggi Alvi ha portato tantissime persone in questo podcast, seppur non fisicamente. Il prossimo contributo, sempre a tema Atalanta, è di Cormac. Cormac lavora con noi da tempo, è un nostro partner ed è anche il content creator dietro al fantastico, fantastico canale Football Meta che potete trovare su YouTube. Quindi ascoltiamo i consigli di Cormac e vediamo se è d'accordo con te oppure no.
Ciao Nick, ti do 3 consigli sui giocatori dell'Atalanta e su chi scegliere o evitare quest'anno. Il mio consiglio, Cope Miners. Ha avuto un'ottima stagione e penso che anche quest'anno farà molto bene. Sconsiglio invece Palomino. Non credo che Gasperini abbia intenzione di costruire la difesa intorno a lui. E invece la scommessa De Ketelaere. È partito bene, l'anno scorso ha fatto un po' fatica, ma penso che quest'anno possa fare molto bene.
Dobbiamo per forza, Albi, invitare Cormac in futuro. Soprattutto a parlare di Premier. Magari durante la pausa nazionali potremmo fare una puntata speciale dedicata al campionato europeo, soprattutto a fare un punto sulla Premier. E invitiamo Cormac perché sia da un punto di vista di utilizzo dei dati che anche e da un punto di vista tattico con le sue grafiche è bravissimo. Quindi io, Cormac, quando vuoi, noi ti aspettiamo.
Adesso Nick, dai, forza, se hai qualche aspetti parliamo della Salernitana. No, volevi se avevi dicessi Juventus invece.
No, parliamo della Salernitana, perché qui la tua predictive analysis mi mette la Salernitana non benissimo. L'anno scorso ha overperformato sia davanti che dietro, quindi la Salernitana da un punto di vista di dati la dovremmo mettere un po' dietro. Però io l'ho vista giocare e il lavoro di Sosa, come diceva anche il mister prima, secondo me sta attecchendo. E ci sono dei trend nelle prime giornate interessanti. Il primo è la posizione di Candreva. Tolti i gol che ha fatto, quindi proprio da un punto di vista di tabellino, le metriche avanzate ci dicono che Candreva in questa posizione è molto pericoloso ed è fondamentalmente uno dei terminali offensivi principali della Salernitana. Anche la posizione che ricopre in campo, fondamentalmente lo possiamo vedere nei nostri match report su xValue.ai, è il giocatore più avanzato e in posizione molto centrale. Quindi Candreva bene. Dia Sosa ha detto che deve giocare affiancato a un altro attaccante, forte fisicamente. L'altro attaccante io in questo momento non lo vedo a Salerno, quindi ci sarà un attimo da valutare. C'è Riccardo, che abbiamo conosciuto nella puntata 2, è molto intrigato dalla figura di Ukwuemesi, l'attaccante nigeriano. Potrebbe essere una sorpresa, non saprei, sicuramente Botime non mi sembra un profilo che possa tenere sulle spalle il come numero 9 della sanità tutta la stagione. Da un punto di vista invece di gioco, la sanità gioca tanto sugli esterni, però anche qui dobbiamo un attimo capire bene, Bradaric, Mazzocchi, è stato provato anche Castanos sulla destra. Dubbi. Quindi la Salernitana è da vedere, però ho buone sensazioni sulla squadra di Sosa. Entrando più nello specifico fantacalcistico, vabbè, consigliato Candreva, sconsigliato Ochoa, per il semplice fatto che se andiamo a vedere semplicemente la fantamedia o le prestazioni della scorsa stagione, rischiamo secondo me di strapagarlo, di aspettarci un tipo di portiere di un certo tipo, quando in realtà secondo me l'anno scorso ha fatto delle grandi prestazioni, però
bisogna capire se abbiamo visto appunto che la Salernitana nelle vecchie puntate era una squadra che aveva overperformato in questo senso, soprattutto grazie alle ottime prestazioni di Ochoa.
Esatto.
Però bisogna capire se continuerà a concedere delle occasioni di quella qualità, se il portiere potrà compensare. Quindi il portiere ovviamente non è che può fare tutto da solo. E mi collego con un'altra squadra che...
Ho la scommessa della Salernitana.
Ti prego sempre.
A Salerno non ha il numero 10 sulle spalle, ma io ho visto un numero 10. Ce l'ha Dia, ma il mio numero 10 è un altro. Ed è Martegani, l'argentino. È entrato l'ultima. A me l'ha stregato. Mi sono andato a capire un po' che tipo di giocatore è. Ha iniziato nella Fundación Messi e poi ha seguito il percorso di Messi ai Newell Boys. C'è da pesare il ragazzo, nel senso.
No, a livello di statistiche sei andato a vedere, oppure sono andato a guardare vedere, anche su xValue no, adesso?
Sono andato a vedere al San Lorenzo, non è un calciatore che dici arriva in Serie A con delle metriche che ci possano far prevedere gol, assist, eccetera. Però ragazzi, è entrato bene, quei tipi di giocatore a Sosa piacciono, a grinta, difficile da capire come potrebbe giocare, perché il rischio è che vada a giocare davanti alla difesa, e al Mantra su fantacalcio.it il ruolo non aiuta perché è solo T, quindi diventa un po' complesso da gestire, ma comunque resta la mia scommessa.
Ok, allora dicevo, volevo collegarmi col fatto che della concessione di occasioni di alta qualità, mi collego quindi alla Fiorentina in italiano. Sappiamo che l'anno scorso appunto è una squadra che mi era piaciuta molto, giocava un calcio molto propositivo, è sempre stata al top per quanto riguarda il field tilt, l'indice di aggressività, quindi è uno stile di gioco molto predefinito, però come abbiamo visto anche l'anno scorso concede occasioni di alta qualità, quindi anche a livello fantacalcistico secondo me i portieri della Fiorentina io li sconsiglierei, perché comunque si trovano spesso ad affrontare occasioni magari in contropiede, quindi ad alta percentuale di realizzazione, cioè a più alta percentuale di realizzazione, e quindi il mio sconsiglio riguarda questo. Per quanto riguarda invece la Fiorentina in sé, squadra secondo me super intrigante, no? Ha fatto degli acquisti diciamo molto interessanti, e in questo caso direi che non so se metterlo come scommessa o come consigliato, però Lucas Beltran, che arriva da River Plate, ha dei dati veramente notevoli. Per quanto riguarda la funzione in campo, è un mobile finisher, quindi un giocatore che è in grado di non solo crearsi occasioni, ma di coinvolgere anche i compagni. E un dato molto interessante, è un giocatore che era il miglior giocatore per quanto riguarda la chiusura, quindi degli 1-2, nel campionato argentino l'anno scorso nel cluster di appartenenza. Quindi un giocatore che secondo me all'interno dello scacchiere italiano può dialogare molto con le fasce, e quindi può essere diventare molto importante. Anche in termini per quanto riguarda a livello di expected goals, aveva dei dati chiaramente importanti giocando soprattutto nel River, bisogna capire se poi rientra anche la Fiorentina, ma la Fiorentina gioca positivo, quindi mi aspetto comunque un giocatore che avrà un'alta percentuale di bonus, comunque bonus attesi, quindi expected goal, expected assist molto alti, e quindi direi che forse è il mio consigliato. Sconsigliati direi appunto i portieri, scommessa come si fa a non dire Caillaudet? Cioè, nel senso, ok che abbiamo c'è Dodò su quella fascia, però un giocatore che sinceramente mi ha impressionato nella prima uscita.
Io invece avrei detto Mandragora come scommessa, perché 4-2-3-1 italiano lancia in area tantissimo, almeno nelle prime due giornate ha sganciato tantissimo in area sia Duncan che Mandragora, infatti hanno fatto entrambi gol, hanno creato tantissime occasioni da gol, occasioni pericolose, quindi secondo me può essere una bella chiamata uno tra Mandragora e Duncan, non in coppia perché con italiano
diciamo che anche i difensori centrali per lo stesso ragionamento
esatto,
secondo me è un po' difficile capire un po' cosa succederà.
Il difficile della Fiore è questo, che con italiano non sai mai chi gioca. Stasera c'è il ritorno con Rapid Vienna, vediamo come va il risultato, già questo penso ci darà delle indicazioni, perché se sono una partita a settimana è un conto, se ce ne sono due con italiano più o meno riusciamo a intuire i trend, perché l'anno scorso c'era giocatore di coppa, giocatore di campionato, però è difficile da gestire.
Passerei quindi alla rivale della Fiorentina, una delle rivali della Fiorentina, e andrei sulla Juventus. Che ne pensi della Juventus? Ti lascio parlare Allegri, Magnanelli, non so dove vuoi andare a parare.
Allora, sulla Juve, quando si parla di preparazione alla stagione, fantacalcio è sempre difficile da inquadrare. Quest'anno abbiamo visto che si sta cercando di portare qualche novità, quindi un tasso di aggressione, abbiamo parlato anche a Game of Data su Twitch martedì, un numero di aggressioni maggiori, va fatta meglio a livello di efficienza, però comunque si sta provando a difendere attaccando, quindi soprattutto quando si perde il pallone. Abbiamo visto qualche novità tattica, quindi un cambiasso più interno, un Weah che fa, ad oggi non ho capito se sia una scelta o se sia perché in questo momento è ancora un po' timido e quindi non sfrutta tanto la sua velocità e la sua potenza fisica. Direi che qua c'è il punto di domanda, quindi chi sarà il fautore di questo cambiamento, se Max oppure Pep Magnanelli, che ha portato subito delle novità tecnico-tattiche. Sono un grande estimatore di Pep Magnanelli. E niente, io sulla Juve, consigliare gli attaccanti di Allegri si fa sempre fatica, perché anche delle Juve che vincevano i campionati non è mai stata una squadra in top per expected goals. Il centravanti di Allegri non ha mai fatto prestazioni incredibili, anche CR7.
Questa cosa sarebbe da analizzare, però.
Questa cosa sarebbe da analizzare più in profondità, e magari lo facciamo sul nostro blog, però secondo me è difficile consigliarli. Però direi Vlahovic lo vedo bene, lo vedo centrato, e quindi io un Vlahovic come consigliato ce l'ho. Il non consigliato, vabbè, nel senso, è Alexandro, ma non è, ma proprio come calciatore in questo momento non lo vedo. Magari si ritrova però con Pep Magnanelli. E invece la mia scommessa è Chicco Chiesa.
Beh, sta cambiando anche un po' ruolo, quindi secondo me è una buona chiamata.
Ma sì, perché alla fine, se punti sul portiere, i difensori, secondo me, con la Juve, per il modo con cui gioca, si va tranquilli. Quindi il centrocampo è un punto di domanda, Bio si inserisce bene, però io sono sempre qui che aspetto il rientro di Paul, quindi vediamo.
Quindi passerei a questo punto, andiamo di rivale in rivale, andiamo all'Inter.
Vai.
Inter che ha cambiato tanto, comunque da un certo punto di vista, perché comunque sono andati via Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku, Dzeko,
Gosens,
ha fatto diversi cambi, no? Però una squadra che tutto sommato ha cambiato, ma con giocatori di qualità e cercando di arrivare a un'ottica diversa. Abbiamo sempre puntato molto su Thuram, però anche gli altri acquisti vanno nell'ottica di andare a ricercare una nuova dimensione dell'attacco, che è quella di un po' centrovette verso il Milan, verso i duelli, quindi cercare di aggiungere all'ottimo gioco di progressione di Inzaghi quello che è il gioco invece di, diciamo, un po' più di dribbling e di progressione palla al piede. Quindi sono tutti giocatori che vanno in questa direzione. Sicuramente bisogna citare tra gli acquisti, oltre appunto quello che abbiamo detto, anche Pavard è un giocatore che garantisce appunto una funzione analoga a quella di Bastoni, soprattutto un ruolo in campo, quindi diversi numeri di cross, progressione, palla al piede, che anche in questo caso potrebbe, diciamo, un giocatore diverso da quelle che erano le caratteristiche di Skriniar, che era il titolare l'anno scorso, o comunque anche di Darmian, che poi ha giocato tantissimo in quella zona lì. Quindi da questo punto di vista è una squadra che appunto davanti consiglierei chiunque, perché comunque è una squadra che crea tantissimo, e quindi gli attaccanti nelle squadre che creano tanto sono gli attaccanti che ci aspettiamo tanti bonus. Quindi vabbè, il mister Zaffaroni aveva detto Lautaro capocannoniere, direi che secondo me anch'io sono su quell'idea lì. Però a questo punto direi consigliato un nome ormai super in voga, quello di Di Marco. Punizioni, cross, ottica fantacalcio, expected assist altissimi, giocatore secondo me importantissimo. Sconsigliati secondo me bisogna capire, forse direi Carlos Augusto, perché comunque ha appunto davanti Di Marco e si gioca come braccetto Bastoni, ci saranno tante partite, ottimo giocatore, mi piace tantissimo, però appunto potrebbe risentire di questa mancanza di minutaggio. E scommessa a questo punto un po' passato un po' in sordina forse Arnautovic, però è un giocatore che garantisce, cioè in Serie A ha degli ottimi numeri, nonostante giocasse appunto in una squadra non di top, a livello di expected goal e expected assist aveva comunque dei buoni numeri, se li paragoniamo nel contesto in cui giocava. E quindi queste sono più o meno le mie chiamate. Passerei quindi a Nick all'Empoli. Cambiamo un po'.
Volentieri. Dobbiamo andare velocissimi, Albi, perché stiamo andando lunghissimi. E Empoli, squadra, mi intrigano un po' tutte, ma questa è la presa bene per l'inizio del campionato, dove sono carichissimo, guardo tutte le partite, poi, e speriamo quest'anno continui così, perché vuol dire che sarà un campionato, come dicevi nella prima parte dell'episodio, interessante e intrigante. Empoli ha cambiato diverse cose, 4-2-3-1 quest'anno, ha perso Parisi, c'è un liberato Cacace che ho visto molto bene.
Nel senso, sparami i tuoi consigli sull'Empoli.
Allora, io dell'Empoli sono, diciamo, innamorato di Baldanzi, che è a classe, veramente è un giocatore fantastico. ho guardato un po' di numeri l'Empoli a livello di sia di cutbacks, ma soprattutto di produzione offensiva, quindi expected goals from set pieces, e soprattutto qua mi fermerei, è una squadra che produce tanto, quindi un Marco Marin che batte tutto, secondo me resta un calciatore da seguire e comunque da spenderci qualche credito in modo molto rapido, direi consigliato Baldanzi, sconsigliato Caputo, perché è ok che l'anno scorso è andato in underperformance rispetto agli expected goals che aveva generato, però anche quest'anno col fatto che nell'altra dietro viene tanto basso a costruire, almeno in queste prime due partite, poi non sappiamo come andrà durante la stagione, quindi non lo vedo benissimo, mentre scommessa liberato Cacace.
Aggiungo che il punto, il ruolo del portiere vicario, uno dei top performance in questo momento in Premier, prendere il suo posto Caprile dovrà, diciamo, è un'eredità pesante, quindi sì, bisogna capire anche questo tema qua legandoci all'Empoli. Passerei ora al Monza, Monzi Palladino, quindi prosegue il suo percorso, e percorso che appunto è strano perché adesso il Monza nelle prime partite ha un indice di regressione BDP basso, quindi bisognerebbe capire un po' se questo inizio è dovuto appunto a un diverso cambio di stile, ma abbiamo già visto che il Monza è un po' difficile proprio andare a figurarci questo aspetto, cioè uno pensa che magari è un gioco diverso, poi vai dai dati, abbiamo già visto che non confortano tanto. A livello di fantacalcio ti sparo, non so, il mio consigliato è Pessina, giocatore che comunque sappiamo che può dare tanto in fase di realizzazione, e magari quest'anno passa anche, magari non so, ho una mia impressione, magari non c'è tanto hype su Pessina. La scommessa, beh, forse non è scommessa ma è quasi una certezza, Pablo Marì, il giocatore che fa impazzire, il giocatore che mi piace molto, e soprattutto in ottica fantacalcio, perché comunque è una squadra che poi magari cresce a creare anche da livello di fantacalcio, cioè di calci piazzati. E forse il mio sconsigliato potrebbe essere Patrick Ciurria, ma non perché non mi piace il giocatore, l'anno scorso ha fatto degli ottimi dati, ma potrebbe essere strapagato in ottica fantacalcio, e quindi forse, non ho visto la scorsa stagione, passerei la mano su Ciurria. E direi che facciamo la Lazio adesso, passiamo alla Lazio e poi ci concludiamo magari flash con le ultime quattro. Cosa ne dici della Lazio? Lazio che abbiamo già trattato anche un po' all'inizio.
Sì, la Lazio ne abbiamo parlato tantissimo, quindi io sarei proprio veramente rapidissimo, perché è una squadra che conosciamo bene, il gioco posizionale di Sarri, quindi non mi aspetto grandi novità, vado secco su consigliato, sconsigliato, scommessa. Consigliato Kamada, perché da quello che abbiamo detto prima anche col mister, se si inserisce bene, ed ha detto anche il mister che può essere più facile inserirsi in un gioco costruito bene, una struttura come quella di Sarri, può fare bene. Sconsigliato Marusic, perché a sinistra, secondo me, nel senso, abbiamo visto che ha come expected threat from carries uno dei migliori giocatori della Serie A, però secondo me da rivedere in ottica fantacalcio. La mia scommessa resta sempre Vecino, perché comunque è un calciatore da comprare, da mettere lì, da mettere dentro nelle partite decisive, perché se quando c'è bisogno Vecino segna.
Ok, allora passerei a questo punto all'Udinese e poi trattiamo per ultime le tre neopromosse. Udinese, io ho visto il match report e ho visto anche la partita contro la Juve e gli dico, ecco qua l'esempio di cui dovrebbe guardare la Football Analytics e cercare di imparare qualcosa. Cioè, nel senso, è una squadra che comunque non ha giocato una brutta, cioè è partito malissimo, però in larghi tratti della partita contro la Juve ha comunque mantenuto un buon controllo del pallone. Però se uno va a vedere la shot map dell'Udinese, vede tutti i tiri da fuori area. Capisco che la Juve è una squadra che comunque difende bene quando difende basso, sappiamo che comunque concede pochi tocchi in area, però quella è proprio la partita in cui mi dire ok, impariamo cosa sono gli expected goals, cerchiamo di imparare qualcosa da qua e cercare di avere occasioni a livello di qualità migliori, cioè tirare meno da fuori, perché comunque ha una bassa realizzazione bassa probabilità di fare gol, e quindi quella è l'esempio secondo me del caso in cui guardando la partita direi che forse c'è da migliorare qualcosa in questa ottica. Quindi mi aspetto una diversa diverse soluzioni per quanto riguarda la parte offensiva. Poi è andato via anche Beto. E cosa dire, a livello di fantacalcio dico sconsigliato Wallace, giocatore che comunque per come gioca anche l'Udinese potrebbe prendere tanti malus in termini di falli, quindi gialli. E consigliato mio è Bijol, giocatore che a livello statistico è molto interessante. Stiamo anche guardando un po' delle nuove metriche sull'expected draft tolto dalle squadre avversarie, un giocatore che risulta molto spesso a livello difensivo in metriche che magari uno non si aspetta, e quindi quello è un po' una nuova, secondo me un nuovo consigliato di Bijol. E la scommessa direi Cabasele. Quindi direi adesso andiamo flash sulle tre nuove promosse, ma non flash perché non vogliamo trattarle parimenti alle altre, perché comunque, come abbiamo sempre detto, a livello di dati è sempre difficile andare a prendere e trasportare da una lega all'altra, a maggior ragione quando una squadra arriva dalla lega minore. E quindi direi, anche per questione di tempo, di andare direttamente, se hai qualche spunto comunque
ma
ti lascio
allora,
libero.
Io partirei dal Frosinone perché è proprio un'incognita incredibile, perché
sta facendo tanti cambi ultimamente.
Negli ultimi giorni stanno prendendo... Io, come dicevamo anche in azienda, a me ricorda un po' la prima stagione che uno fa a Football Manager quando parte con una piccola, quindi va a prendere in vai da tutte le squadre, va a prendere in prestito tantissimi ragazzi giovani. E quello che sta facendo il Frosinone, difficile inquadrarla, perché le prime prestazioni è il classico esempio dove è difficile andare a giudicare una squadra le prime prestazioni, certo, perché sono state due partite completamente opposte, soprattutto a livello di risultato, e qua i dati ci aiuteranno nel lungo a trarre conclusioni. Però su questo e su questa squadra io ho chiesto un aiuto a un nome illustre nell'ambito fantacalcio, quindi ho chiesto un aiuto a Carmi Special, che col quale collaboriamo per Exceed, lo sta utilizzando per qualche suo progetto in campo, e quindi lascio la parola a Carmi, che ci ha mandato un video con i suoi consigli.
Ciao Nick, ti vado a dare tre indicazioni su questo Frosinone, molto attivo sul mercato, bisogna dire. Il primo nome, quello consigliato, è ormai sulla bocca di tutti perché ha fatto bene nelle prime giornate, ovvero a Rui, forte negli inserimenti, qualità nel gioco offensivo, ma anche freddezza dal dischetto. Poi, come sconsigliato, ho pensato Turati, che mi è sembrato un po' impacciato nella prima giornata contro il Napoli, e Cerofolini potrebbe anche soffiargli il posto, quindi attenzione. Invece il nome scommessa è Oyono, il terzino destro che spinge molto sulla fascia, quindi interessante dal punto di vista offensivo, potrebbe anche portare qualche assist e qualche gol, anche perché con coraggio a volte si accentra pure, quindi attenzione anche a lui.
Grazie mille Carmi, magari avremo occasione anche di averti con noi nel podcast dal vivo. Chiudiamo Genoa e Cagliari, due squadre che mentre analizzavo le ho trovate, diciamo, interessanti da valutare soprattutto e da pesare, perché il Genoa ha cambiato e ha preso Malinowski, Reteghi, quindi davanti, Martin, quindi ha tanta qualità davanti, e va capito bene il Gilardino, dovrà fare un grande lavoro per trovare equilibrio, perché ha già provato due modi diversi di giocare, guardando in modo distratto diresti ok, il 4-2-3-1 o comunque il modulo con cui ha giocato l'ultima, dato che ha vinto è andata meglio, guardando gli expected points eccetera, si vede come anche qui sia difficile stilare un trend subito. Quindi sul Genoa per adesso andrei sulle certezze, che può essere Reteghi, andrei sulla scommessa, che a mio avviso è Gudmundsson, perché con anche Malinowski avrà tanti palloni, ma secondo me dovrà fare anche tanto gioco sporco. Il mio sconsigliato per il Genoa è la difesa del Genoa.
Difesa, però adesso in questo momento, come dicevi, è difficile andare a capire subito qual è l'andamento delle due partite. Ha affrontato due squadre che diciamo fanno giocare poco gli avversari, cioè nel senso sia la Fiorentina che la Lazio sono due squadre che lasciano poco la palla, e quindi infatti si vede che a livello difensivo soprattutto il Genoa ha un basso valore di BDP, basso PPDA, che è l'indice di intensità del pressing, le riaggressioni sono basse, sia quelle diciamo provate che quelle riuscite, e quindi però in questo caso è il Genoa vuole giocare così durante l'anno, o è semplicemente un caso dovuto al fatto che ha affrontato un inizio difficile comunque, no? E quindi secondo me va capito un attimo quello che è il percorso del Genoa. Genoa che comunque andrà appunto valutato in questo, in un periodo più ampio. Per quanto riguarda l'ultima squadra, il Cagliari, che anche il Cagliari diciamo ha dei dati, giusto qualche è la squadra che ha un PPDA più basso, cioè più alto in questo caso, quindi intensità più bassa, e, però appunto ha affrontato l'Inter, squadra che anche questa è molto difficile giocarci contro.
Sì, ho guardato un po' come giocava il Cagliari lo scorso anno. Vabbè, Ranieri passa spesso per il 4-4-2, secondo me viene un po' sottovalutata la capacità di Ranieri anche di innovare, viene visto come un grande integralista, in realtà è molto interessante, lo consiglio a tutti, andare a vedere il match report su xvalue.ai del Cagliari, perché si vedono cose interessanti. Ho avuto una mezza grande soddisfazione stanotte mentre guardavo il Cagliari, perché dicevo, ma come? Il Cagliari è una squadra che crea tantissimo da cross, e in Serie B è stata una delle principali per numero di cross e creazione di pericoli da cross. Gioca con tutti gli esterni del piede giusto, perché a destra ha Nandez, a sinistra ha Azzi, inizierà a giocare Yankto. Mettono un sacco di palloni in mezzo all'area, perché giocano Zito, Lovumbo e Oristanio. Come fa a segnare questa squadra, che anche Zito, sia Lovumbo che Oristanio, sono giocatori che non hanno portato mai tanti expected goals, ma sono tanti giocatori per expected from carries, ad esempio. Quindi come segnerà il Cagliari? Ho guardato su Google, perché mi sono fatto questa domanda, e ho visto, ben l'ero perso, che il Cagliari ha preso Petagna. Ora, Petagna non è mai stato un bomber, ma a livello di produzione di expected goals l'anno scorso a Monza l'ha già lavorato molto bene, quindi secondo me Petagnone potrà fare tanti gol ed è il mio consigliato della stagione. Zito Lovumbo, ahimè, lo sconsiglio, ma non lo sconsiglio tanto perché non sarà un buon giocatore o non sia un buon giocatore, ma perché c'è tanto hype intorno e non penso sia un calciatore che ci porterà tanti, tanti bonus, anche per come gioca. E
magari uno potrebbe anche strapagarlo.
Esatto, ma perché comunque è un giocatore figo da avere in squadra, ma noi qua giochiamo il fantacalcio per vincere e non per divertirci. E invece la mia scommessa, ma qui per una questione proprio personale, è Jakub Yankto, innamorato di lui ai tempi dell'Udinese, l'ho seguito anche alla Samp, va nella mia squadra, il posto di Jakub c'è sempre.
Ottimo. Vale, ti lascio flash ultima prima di chiudere. Capocannoniere per te chi sarà?
Capocannoniere per me sarà Dusan Vlahovic.
Ok, giusto, concorde col fatto che hai detto che la Juve vincerà, quindi
per me non sarà, magari non avrà l'exploit della doppietta come può avere Lautaro o Osimhen, quindi magari non
la è un giocatore costante.
Magari. Esatto, non è un giocatore da doppia, perché la Juve è difficile che ti faccia la partita dove ne fa tanti. Vabbè. O magari dove, però queste non sono valutazioni data driven, sono valutazioni di Nicolò, quindi dico Dusan e top assist Mimmo, Berardi e migliore difesa resto anche io sull'Inter, nonostante Sommer.
Invece dico Osimhen, Napoli ha troppa qualità, e l'aggiunta di Lindstrom abbiamo visto che è un giocatore che porta notevole expected OVA, quindi ha contributo aggiunto. Politano è un giocatore che a livello di dati non è da sottovalutare, secondo me riuscirà a rivincere il capocannoniere. Direi che questa è un po' la nostra overview della Serie A. Nica, se hai qualcosa da aggiungere, sennò potremo...
No, abbiamo fatto una guida lato fantacalcio, lato driven, abbiamo un po' unito i due temi, anche perché questa era l'occasione per farlo, perché poi durante questa seconda stagione andremo ad analizzare i post partita e i pre partita, fare dei punti statistici di trend più interessanti che noteremo. Consiglio comunque di seguirci tutti i martedì su Twitch a Game of Data, perché lì avremo anche molto più tempo per approfondire le partite appena giocate, quindi un'ottima occasione secondo me per andare a farci anche delle domande, in modo, perché siamo io e te che comunque interagiamo anche con la chat e vengono sempre degli spunti interessanti. Quindi niente, direi che abbiamo fatto tre puntate che messe insieme è tipo il Signore degli Anelli, temo, quindi oppure Oppenheimer, una cosa del genere. Però mi auguro sia stata una puntata figa da ascoltare, perché
l'introduzione al nuovo anno con, poi il mister ci ha dato anche tanti spunti a livello non solo legati a quest'anno qua, ma proprio a livello di analisi, che è un po' quello che noi vogliamo unire, la decodificazione appunto del gioco del calcio. E direi che possiamo concludere. Ringraziamo tutti per averci seguito e benvenuti a Decode the Game.